E torna anche Casa Svizzera, buongiorno a tutti, bentrovati, questa Rete 1, RSI la 2 per chi ci sta seguendo in televisione e ovviamente vedrete, nel caso in cui ci steste vedendo, che c'è anche la nostra Alice Pedrazzini.
Sì, sono finita. Sono finita sotto il tavolo. Abbiamo questi problemi di sedia. Perché diciamo un po' di dietro le quinte. Certo. C'è questo in studio e prima modem, e poi arrivano i colleghi Beppe Bucci, poi lo sport, poi arriviamo noi.
Cioè, c'è uno scambio.
C'è movimento.
Che neanche nelle NHL praticamente.
È il momento di scambi nelle NHL adesso.
Sì, no, beh, sai, quando c'è un cambio di squadra, uno entra, l'altro le linee.
Ah, le linee, quelli veloci.
Noi facciamo la stessa
Io
roba.
Io non mi accorgo neanche come spettatrice nell'hockey che continuano a cambiare, mi sembrano sempre gli stessi nell'hockey.
Loro sono molto veloci, è vero, ma noi invece vogliamo ancora una volta raccontarvi di tutte quelle che sono le curiosità che hanno a che fare con la Svizzera, notizie che spesso e volentieri magari sentite un po' così, noi centriamo un po' di più. Casa Svizzera vuol dire storie di persone che spesso e volentieri partono proprio dalla Svizzera per arrivare un po' in giro nel mondo e portare un po' di Svizzera in giro nel mondo.
E poi ne scoprono anche di Svizzera del mondo. Quindi oggi ci siamo dentro in pieno. Ci siamo con qualcuno che è partito dalla Svizzera italiana, da Cugnasco, sì. E che adesso ci porta a svegliarci in India. Questa persona si chiama Daniele Barloggio, e lo salutiamo subito con un calorosissimo abbraccio. Ciao Daniele.
Ciao Dani.
Buongiorno, un abbraccio a voi.
Come stai?
Tutto bene, sto benissimo, è un po' fresco qua adesso in questo momento.
Ma stai scherzando? Ma noi abbiamo meno 7, meno 8 gradi qua a Lugano e viene a dire un po'... Fammi capire quanti gradi ci sono da te.
Sì, ma non sono più abituato al freddo, sono 15 gradi.
Fa un po' freddo, è riuscito a dire il soci, hai capito?
Daniele, è una cosa importante.
Negli ultimi 10 mesi, sì, ho avuto temperature tra i 25 e i 30, quindi è stato un po' uno shock termico.
Adesso ripercorriamo un pochettino tutto il tuo giro.
Da quando il 6 febbraio del 2025 hai detto a tutti, ciao, io vado a scoprire un po' il mondo, e hai cominciato a viaggiare. Ci dici giusto quali tappe ti hanno portato qua in India? Perché siamo in India, noi ci sentiamo lì adesso in questo momento. Poi dopo diciamo dove sei e tutto. Ma che tappa hai fatto, così capiamo un po' il tuo viaggio?
Sì, allora sono partito dalla Thailandia, poi sono andato in Vietnam, sono arrivato a Singapore, poi sono andato in Indonesia, poi nelle Filippine. Sono andato anche in Papua Nuova Guinea, sono tornato in Indonesia dove ho raggiunto il mio amico Raffaele e poi sono andato in India e ora mi trovo tuttora nella città di Pushkar, nello stato del Rajasthan.
Sì.
Da circa un mese sono in India.
Ecco, tra l'altro prima, Dani, dicevamo che tu sei partito dalla Svizzera per arrivare appunto in questi posti. Il tuo tragitto ormai è molto chiaro. Dove arriverai? Cioè, ti vuoi fermare lì per un po'? Torni a casa prima o poi? Cioè, dove vuoi andare a finire?
Allora, inizialmente avevo previsto di stare via 3 mesi e fare Thailandia, Vietnam e Indonesia. Poi man mano ci ho preso gusto, quindi ho aggiunto più tappe. Ma penso che mi fermerò in India e poi tornerò a casa.
Ecco, questa è già una buona notizia per chi ti ascolta a casa.
Io mi immaginavo i genitori o gli amici.
Esatto, fa 3 mesi e
sì.
Eremo in giro.
Sì, sì, ogni 2 mesi sì, attaccavo là qualche mese, poi... Vabbè.
No, ma io mi sono spaventata perché ho detto mi fermo in India, mi ero distratta un secondo, però no, mi fermo il viaggio, torna a casa, perché anch'io faccio parte degli amici di Daniele, no. E ti vogliamo che torni a casa, però Fabri c'è un motivo.
I miei amici, la mia famiglia mi aspettano e poi c'ho anche la piccola, la nipotina che è nata in agosto. E quindi non vedo l'ora di vederla.
Certo, perché non l'hai ancora vista, è vero, ci sta anche quello.
Senti
una roba, Dani, ma quanta Svizzera hai incontrato in questo giro? Se l'hai incontrata?
Allora, ho incontrato poca Svizzera, diciamo, qualche turista qua e là, in Thailandia, in Vietnam, fino ad arrivare a Chandigarh, dove ho incontrato molta Svizzera.
Attenzione, Chandigarh, perché... India.
Sì.
Spiega.
Chandigarh, India, sì. Si tratta di una città che è stata progettata dal famosissimo architetto svizzero Le Corbusier.
Eccola lì.
Praticamente è nata dopo l'indipendenza... Mi vedete?
Ti vediamo, sì, certo, ti vediamo, assolutamente.
Sì, sì.
E ti sentiamo.
Praticamente Lahore, che era la capitale del Punjab, dopo l'indipendenza è passata al Pakistan. Quindi per il Punjab c'era l'esigenza di trovare, fondare una nuova capitale, e l'India si è rivolta all'architetto svizzero Le Corbusier per occuparsi della progettazione della città, proprio una città progettata da zero, quindi era una zona di campagna rurale con nemmeno un edificio.
Quindi uno dei più grandi architetti,
è molto particolare.
È uno dei più grandi architetti al mondo, svizzero.
Tra l'altro lo conosciamo proprio per
la sua
particolarità.
Sì, possiamo tranquillamente dirlo. Sì.
Che cosa che puoi tranquillamente dire? Dillo senza paura.
Tranquillamente dire che è uno dei più famosi architetti di epoca modernista, quindi dagli anni 20 agli anni 60, ha progettato e costruito edifici in tantissime parti del mondo, per cui l'India.
Quella roba che magari tanta gente non sa, hai capito? Cioè, l'idea di fondo è proprio quella là, quindi
no,
trovi la Svizzera in queste situazioni che spesso e volentieri dici ma serio? Ma davvero? E poi in più la cosa che ci ha fatto molto divertire e che tu hai trovato per noi ha a che fare con un qualcosa che in realtà usiamo praticamente tutti i giorni, ok? E soprattutto che fondamentalmente porta la Svizzera proprio là in India. Hai voglia di spiegarci di che cosa sto parlando? Perché è veramente una roba incredibile. Io non lo sapevo, per esempio, e l'ho scoperto grazie a Daniele. Vogliamo farlo scoprire un po' a tutti.
Sì, allora praticamente sulla vecchia banconota del 10 franchi svizzero, vabbè, è abbastanza noto che c'è Le Corbusier, raffigurato Le Corbusier, ma sul retro della banconota c'è una qualcosa che è come una griglia, che in realtà è una facciata di un edificio.
Che si trova lì?
Che si trova proprio a Chandigarh, esatto, e fa parte di un complesso di tre edifici governativi statali che sono stati progettati direttamente dalle Corbusier. Allora io sono andato a fare la visita di questi edifici, ho scattato diverse fotografie delle facciate, dei monumenti, eccetera, e quando sono tornato nella mia camera ho cominciato a leggere della storia del 10 franchi svizzero e poi ho scoperto che c'è un edificio a Chandigarh che è riportato sulla banconota del 10 franchi svizzero. Allora la sera non avevo niente da fare, ho cominciato a passare tutte le mie fotografie degli edifici che ho fatto.
Hai detto sicuro non c'è?
Sono riuscito, ho detto sicuro, sarà come trovare un ago in un pagliaio. E per finire ho fatto zoom, un bello zoom in una fotografia e sono riuscito a trovare la stessa porzione di facciata che è raffigurata sulla banconota del 10 franchi.
Del 1995, perché cambiano le banconote, ma effettivamente chi ce l'ha magari, esatto, nel portafoglio in questo momento, se è quella versione lì con Le Corbusier, si ritrova quello che tu hai visto. E tra l'altro un'altra cosa curiosa è che, diciamo, tu vai in India, trovi una città progettata quasi interamente da Le Corbusier, l'hai detto, negli anni 50, e tra queste, tra le varie cose, ci sono anche dei tombini e ci sono anche delle cose che sono diventate preziosissime, perché le persone si sono accorte che lui nel frattempo è diventato, cioè questi pezzi hanno acquisito,
certo,
esatto, hanno acquisito molto valore. Quei tombini li hai trovati tu?
Allora, non sapevo della storia dei tombini finché il proprietario della casa che mi ospitava mi ha raccontato: ma guarda, adesso continuano a rubare i tombini di Chandigarh perché sono particolarmente speciali, sono hanno riportata la planimetria della città di Chandigarh, fusa sul tombino. Praticamente la gente ha cominciato a saccheggiare la città, dei suoi arredi urbani, eccetera, tra cui i tombini. Quindi noi siamo partiti alla ricerca dei tombini originali e abbiamo fatto molta fatica. Abbiamo visto che tutti erano stati sostituiti.
E uno nella sua valigia adesso, pensa te. Comodo,
no? Due, ne è rimasto solo uno, tra cui uno era praticamente impossibile da rubare perché era a 2 metri da un cancello e dietro questo cancello c'era un cane rabbiosissimo.
Giustamente.
E appena ci siamo avvicinati ha cominciato ad abbaiare fortissimo, abbiamo capito perché quello non è ancora stato rubato.
non era un caso. Diciamo è una formazione di architettura anche di interni, sei appassionato anche di Le Corbusier, lo dicevi. Sì. Cosa ti ha stupito di questa città?
Ma allora, è una città che rompe con qualsiasi città dell'India, è praticamente totalmente diversa, è organizzata come una griglia, quindi ci sono i diversi settori, non esistono le vie, esistono i settori e ogni settore è indipendente, quindi ogni settore ha il suo parco, ha i suoi ristoranti, ha le sue scuole, ha i suoi templi, quindi sono autonomi.
E cosa c'è di Svizzera in questa Chandigarh?
Cosa mi ha stupito è la qualità di vita molto alta, le numerosissime aree verdi, quindi tu ovunque vai hai sempre parchi, e c'è un'atmosfera davvero tranquilla e rilassante rispetto a quello che può essere l'India, ovvero caos totale nelle grandi città. E un'altra particolarità è che c'è una gerarchia delle strade che vanno da 1 a 7, tra cui ci sono le piste ciclabili e le zone pedonali che sono separate dal traffico delle automobili. Per noi sembrano cose banali, ma all'epoca, in quegli anni, era una grande innovazione, quindi è molto più piacevole passeggiare, cioè mi rendo conto di quanto è bello avere delle piste ciclabili e dei marciapiedi dove puoi vagare tranquillamente. Quello che mi ha fatto anche molto piacere è vedere le persone vivere questi spazi con gioia.
Eh beh, quello ci sta, poi un po' di verde insomma serenità. Richiama anche tanto a quelli che sono i nostri paesaggi in Svizzera, poi vedendo anche su internet le varie fotografie di Chandigarh, vedete anche questa scritta all'entrata con scritto Welcome to Chandigarh, the city beautiful, e quindi già questa roba fa capire la diversità tra tanti posti effettivamente dell'India che magari in tanti hanno anche scoperto. Vi ricordiamo il nostro numero di messaggeria WhatsApp 076 321 11 13. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo ancora in India per salutare bene bene il nostro Daniele, per ancora rubargli qualche informazione magari anche sul cibo, perché secondo me si è portato dietro un po' di fondue, io te lo dico. Ciana Rossinelli con Backstabber e poi torniamo. Anna Rossinelli in diretta su Casa Svizzera, questa è Rete 1 che è connessa un po' in tutto il mondo grazie appunto alle varie reti che si creano con chi viaggia, chi continua insomma ad essere parte integrante del programma. Siamo stati in India da Daniele Barlogio, che è in giro da quasi un anno, adesso cerchiamo di riconnetterci perché c'è stato un piccolo problema di linea, ma ci sta, d'altronde siamo un po' lontani. Arrivano tanti messaggi mentre appunto aspettiamo Daniele.
Ci sei Daniele? No, io sto dicendo, ci manca Daniele.
Certo,
intanto leggiamo i messaggi.
Sì, no, arrivano tanti messaggi mentre ci ricolleghiamo con lui. Da parte di Monique in particolare, che ha delle domande anche da fare a Daniele. Io immagino che Monique sia stata proprio in quel di Chandigarh, città dalla quale si sta collegando proprio Dani, e dice: fatti raccontare la storia del Rock Garden, perché è una storia che poi lei tra l'altro ci mette mettere delle fotografie, è veramente sembra un posto incredibile, quindi tra poco glielo chiediamo. Anzi, siamo riusciti a ricollegarci con Daniele.
Che cosa è successo? Sei
eccoti.
Scappato?
No, ma che sei spaventato? Si è preso una pausa, cantava Anna
Risultata. È andato che non ho detto niente.
No, ma tranquillo, è tutto a posto. Dicevamo, Monique ci chiede se sei stato in questo posto che si chiama Rock Garden, in quel di Chandigarh, e ci chiede di farci raccontare la storia. Ne sai qualcosa?
Allora, sì, ci sono passato. Aspetta, mi pare che... è quel parco dove ci sono parecchie sculture,
sì,
con materiali di recupero. Sì, non so bene la storia di quel parco, però sì, ci sono stato, è davvero bellissimo. Anche il fatto, sai, di recuperare tutti questi materiali, ceramiche, vetri, per farne delle sculture, sicuramente è un posto... un bel parco.
Tra l'altro, noi nel frattempo stiamo vedendo alcune immagini, chi ci guarda su RSI La 2, alcune immagini di Chandigarh, questa città che, lo abbiamo detto, ci porta la Svizzera in India, andata e ritorno è quello che stiamo facendo in questa prima parte di Casa Svizzera, e sono delle immagini che ci mostrano questa città che tu ci hai raccontato, e siamo riusciti anche a ritrovare quel dettaglio di cui tu ci avevi parlato, ovvero la banconota da 10 franchi. Quindi se qualcuno si è fatto delle domande, ci sono arrivati dei messaggi, ha detto: ma spiegateci com'è possibile. Sì, è possibile che una parte di uno stabile in India si trova sul 10 franchi, sulla banconota del 1995, che comunque, se la guardate, è quella con Le Corbusier da una parte, e dall'altra Daniele ha trovato proprio la facciata che è ritratta sulla parte dietro, giusto Daniele?
Incredibile sta roba, incredibile.
Esatto, sì. Si vede proprio il segmento della facciata. L'edificio è enorme, forse uno dei più grandi dell'India, quindi anche è stata una fortuna trovarlo, diciamo.
Ma tu, diciamo che sono mesi in cui chi ti vede da qua ti considera fortunato, questa è una cosa che diciamo.
Sì.
Se ti senti fortunato in questo momento e ci dici...
Mi sento fortunatissimo, perché sto facendo quello che letteralmente... miliardi di persone sognano, ovvero quello di poter viaggiare, decidere cosa fare ogni giorno, fare qualcosa di diverso, fare nuove esperienze, visitare luoghi incredibili, e questo l'ho fatto per mesi e mi sento fortunatissimo.
E continua a farlo, soprattutto, questa è la forza.
Noi stiamo vedendo...
continua a farlo.
Stiamo vedendo degli scatti tuoi.
Sì.
Per esempio, questo ci incuriosisce, dove ti trovavi? Sei in mezzo a un fiume?
Allora,
raccontalo anche chi ci ascolta in radio.
Sì, lì ero alle isole Mentawai in Indonesia, diciamo da parte dell'isola di Sumatra, e ho vissuto 5 giorni con una tribù locale, quindi nella capanna con loro, ed è stata un'esperienza incredibile. Eravamo io e altri 3 ragazzi, e per 5 giorni siamo stati con loro, abbiamo mangiato, siamo andati nella giungla a cacciare, poi abbiamo estratto il veleno dalle piante che serviva per le punte delle frecce.
E le punte delle frecce cosa facevano?
Con arco e frecce. Cacciano con arco e frecce, cacciano scimmie, maialini selvatici. Io lì ero con le donne a pescare anche. Le donne si occupano della pesca e lì siamo andati a fare una giornata con le donne a pescare piccoli pesciolini, gamberi. Ma mi ha impressionato molto vedere donne anziane di 80 anni camminare in quei fiumi lì dove non vedi nemmeno il fondale ed è pieno di sassi. Facevo fatica a stare io in piedi e loro avevano un equilibrio soprannaturale, perché... anche sono abituati, hanno un migliore equilibrio di noi, perché se guardi anche i loro piedi, poi sono larghissimi e camminano su dei tronchi per metri senza cadere, e io non ero in grado di fare questo.
E sei caduto.
Sì, disse laconico.
Rischiato, sì, sì. Sì, sì. Poi quello che mi ha fatto molto riflettere è che loro non hanno la cognizione del tempo. Loro non sanno quando sono nati, non sanno quanti anni hanno, non hanno un calendario, quindi seguono semplicemente il sole. Non scrivono, quindi si tramandano tutto tramite parola. Quindi gli sciamani sono quelli incaricati di tramandare tutto quello che c'è da sapere sulla tribù, come si fanno i riti, come si costruisce una capanna, come si va a caccia, come si costruisce un arco. Quindi tutto il sapere viene tramandato tramite parola dagli sciamani.
E da questa esperienza cosa hai capito?
Ma ho vissuto un'esperienza diversa, quindi ho appoggiato il telefono per 5 giorni, ero fuori dal mondo e mi è piaciuto tantissimo, perché vai, ti lavi al fiume, rientri, dormi in capanna, fai... Sento più bene, mi sentite?
Sì, certo.
Ti sentiamo. Dicevi, si semplifica tutto, una vita molto più semplice. Io immagino che in quei momenti...
Sì, una vita... Sì, scusa, vai.
No, io posso solo immaginare, però per chiudere, proprio capire cosa hai imparato guardando loro, che hanno tutto senza avere niente, oppure che comunque gli manca qualcosa.
Cosa hai imparato? Che... E che ha un grande valore la famiglia, perché loro vivono in queste capanne, sono dentro in 15 e vivono tra di loro con pochissimi contatti all'esterno, e quindi hanno la loro armonia, si autosostentano, non hanno bisogno di tantissime cose, vivono con pochissimo e vivono serenamente, da quello che ho visto. E questo mi ha fatto riflettere parecchio sul modo in cui noi viviamo.
Beh, sicuramente tornerai un po' cambiato, ma c'è qualcosa in conclusione, prima di salutarti, che ti manca particolarmente? Lascia stare famiglia, amici, nipotina. C'è qualcosa proprio di svizzero, di magari proprio ticinese, della Svizzera italiana?
Dai, era poetico, lo riporti concreto. Vuoi parlare di cibo? Io lo so.
No, tra poco ne parliamo, cibo. Perché arrivano RSI Food, però qualcosa in particolare che ti è mancato? Poi guarda che in India si mangia anche benissimo, altro che, poi dipende cosa ti piace, però...
Sì, assolutamente. La lista è lunghissima delle cose che mi mancano, ma diciamo che un bel risotto allo zafferano, un risotto con la luganighetta, lo sogno di notte.
E per rispondere a un ascoltatore, ci dice cosa mangia Daniele in India, invece cosa mangerai o cosa hai appena mangiato, che sono le due adesso da te?
Ma ho mangiato... Paneer, una variante del paneer, praticamente il paneer è il formaggio che può essere servito in diversi modi, con tipo una salsa al pomodoro, con dentro cipolle, aglio, diverse spezie.
Comunque non male,
olio,
dai.
Eccetera.
Buono, lo senti
e lo
per
si
tutto
mangia
il giorno.
Con il naan, che se vuoi è una piadina. Una
specie di pane.
In parole
sì,
povere. Il pane, sì, e cuoci il pane nella scodella col paniere e te lo gusti. Buonissimo. Infatti mi è mancato un sacco il formaggio negli ultimi mesi, e qua ho recuperato.
Sì, che è un po' un'altra roba, diciamo, dal nostro, però è vero che è interessante. Poi anche come fanno,
sì,
il naan, no? Che mettono questo impasto contro il forno, proprio dentro, nel forno, attaccato al forno, ed è una roba incredibile, vedi proprio la lievitazione, come arriva sempre più buono e sempre più profumato sul tavolo. Detto questo, caro
Dano,
il mio Barlogio.
Dano, torna che ti facciamo il risotto, torna qua.
Sì, torna che effettivamente sarà fatto.
E le costine.
Guarda, ma adesso aggiungi roba. Un abbraccio a te, buon viaggio, buon ritorno.
Grazie mille, un abbraccio a voi.
Grazie,
buona
ancora.
Giornata. Ciao, ciao.
Musica, c'è Emma con Amami e poi si parla di cibo, quello di casa nostra. Con
vi stupiremo.
Interessantissimo. La notte Tu hai gridato Emma, io ti ho sentito.
Mi piace Emma, mi piace.
È vero?
Mi piace.
Beh, sì. Tipa grintosa, poi è stata anche ospite qui
e
da
noi. Poi ha una storia interessante, una che non molla e quindi...
No, no, ci piace moltissimo, ci piace anche tornare in diretta con voi. Ovviamente questa è Casa Svizzera e come sapete ormai molto bene, il giovedì vuol dire collaborazione con RSI Food, una verticale secondo me incredibile perché non parla solamente di cibo, parla di storie, di persone, di curiosità, di tradizione, di cultura, di tutto quello che ha a che fare con la geografia, sì, legata al cibo, ma in realtà, come dicevamo, più che altro alle storie. Questa cosa è bellissima.
Di solito si
RSI
dice...
Food, googolate, trovate e andate dritti nella verticale.
Tutte le strade portano a Roma, ma anche tutto il cibo porta delle storie ed è veramente come un circolo vizioso che ci piace molto e che ci fa salutare Aluca. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno Alice, buongiorno Fabrizio, a tutti quelli che ci ascoltano.
Tu buongiorno, sei nel team di RSI Food, sì. Alice Tognacci è la nostra coinquilina, ma anche tu sei una delle nostre coinquiline. Noi ci immaginiamo Casa Svizzera con tante stanze.
C'è uno stantish qua.
Sì. E poi ogni tanto appunto ci si ritrova e si cerca di capire, si dice, diciamo, il denominatore comune di questo giovedì è quello di dire: non abbiamo solo il formaggio, non abbiamo solo la polenta, non abbiamo solo quello, abbiamo anche altri cibi, altre storie che ci dicono di noi e che fanno capire anche dove stiamo andando. E oggi vogliamo stupire con qualcosa di, secondo me, molto bello.
Sì, so che Alice vi porta ogni giovedì, vi accompagna con delle storie curiose e interessanti. Oggi cercherò di farlo anch'io e a livello culturale e gastronomico ci spostiamo in Asia, più precisamente in Giappone.
Che storia hai scovato? Perché in Giappone? Siamo in Svizzera.
Sì, sì, esatto, è vero. Sono d'accordo con te.
Cosa
però
succede?
Guarda che ci sono delle junction mica da ridere. Sì, sì.
E appunto ho portato questa storia perché ho origini giapponesi e oggi parliamo di fermentati e soprattutto di salsa di soia e miso.
Aspetta, fammi capire, origini giapponesi, cerchiamo di arrivarci. Allora, papà è giapponese? No.
Svizzero e
svizzero,
italiano.
Mentre la mamma?
Giapponese.
Che zona più o meno?
È Tokyo.
Più o meno, che zona più o meno? Sai, per la serie è tutto un mondo unico, no? Tokyo, quindi
ci bastava nord-sud.
Sì, sud-ovest-est, come cantava Pezzali. Detto questo però, scherzi a parte, quindi questa qua è una cucina che comunque conosci bene, insomma. Sì. Una bella contaminazione che ancora una volta in un qualche modo torna, perché poi la cucina fusion, anche da noi, sta diventando sempre più importante, perché tutti portano cose che arrivano da
quando
tante
leggete
parti
fusion vuol dire che uniscono due cucine.
Sì, tante cucine.
Si contagiano,
magari,
sì,
non
è
solo
vero,
una, l'idea, l'idea è quella là.
E quindi ci hai detto, hai scovato qualcosa in Svizzera che è legato al Giappone e che ci stupisce. Quindi hai detto...
Anche qui in Svizzera, che probabilmente molti non conoscono, si produce salsa di soia e miso e ci spostiamo a Zurigo, più precisamente a Vezzikon, per scoprire la storia di Patrick Marxer, che è di formazione tecnico di laboratorio.
Sì.
E praticamente lui ha adibito una fabbrica, ex fabbrica di calze, a un laboratorio di gusto. Dove
la filanda, appunto, cioè, esatto, può diventare una biblioteca, può,
certo, come da
un
noi,
laboratorio del gusto.
È vero.
Sì. E appunto lui, grazie comunque a una familiarità con la microbiologia, ha creato una salsa di soia che lui la chiama Erbsen Shoyu, che letteralmente significa salsa di piselli, perché lui ha preso proprio, utilizza la base della salsa, i piselli.
Allora, noi sappiamo che nella Svizzera italiana, sul piano di Magadino, si coltiva la soia e c'è
il
la
tofu,
soia, c'è il tofu,
c'è
ticinese.
Il mondo, tutti lavorati, insomma, che
esatto,
arrivano dal
da e qua
soia.
Stiamo aggiungendo un elemento, c'è una salsa, che mi viene da dire, di soia, ma non salsa di soia, di piselli.
Esatto, sì, di
e
piselli.
Grano. C'entro anche grano, no? Immagino che sia fermentato, poi diventa un pochettino come la salsa di soia che magari conosciamo un pochettino tutti. Tu l'hai provata questa salsa, la shoyu?
Allora, la salsa di soia quella classica sì, però
sì,
quella di piselli no, ma so che a livello di gusto è un po' più, è vero, un po' anticonformista, se vogliamo dire così, anticonvenzionale come salsa,
sì,
con un gusto distintivo, sicuramente perché la base è diversa, e ha un umami un po' più pulito, quindi non cerca di sovrastare quelli che sono gli alimenti delicati.
Beh, è vero che poi magari qua bisognerebbe chiedere anche alla tua mamma in realtà, però non va secondo me su tutti gli alimenti, perché c'è quel dolcino del pisello che fa comunque la differenza. Quindi, che ne so, sul classico sushi che mangiamo tutti, che abbiamo imparato a mangiare, che poi in Giappone si mangia in maniera un po' diversa, però magari non su tutti ci starebbe bene bene, bisognerebbe provare, testare, quindi chiamiamo questo Maxer e diciamogli mandaci, che così noi proviamo, no? Facciamo una degustazione collettiva, potrebbe essere una bella idea.
Sì. Poi tra l'altro lui praticamente utilizza anche, cioè produce miso. Sì. Però da orzo perlato e anche da fagioli di scarto, okay. Cioè fagioli che non vengono, purtroppo non arrivano al mercato, e lui produce questo miso. Solitamente il miso viene prodotto con la soia, e lui invece lo produce con il grano.
Quindi tu hai... te sei una da salsa di, da zuppa di miso, perdonami.
Zuppa di miso, salsa di soia, tantissimo, tantissimo. Ma infatti è una cosa che mi ha incuriosita, perché quando abbiamo detto ma come stupiamo il pubblico, come stupiamo le persone, tu hai detto ma io vi porto Patrick Marzer, e noi siamo andati a cercare di capire un po' che tipo di personaggio è, e questo è un personaggio molto eccentrico, è un personaggio molto particolare. Vogliamo dire due parole su questa persona che è nata in Pennsylvania, che riportava i serpenti a casa, lui pescava i gamberi nel suo ruscello, che è arrivato in Svizzera poi più tardi, quando era già... Cosa avrà avuto? Mi sembra di capire che è arrivato in adolescenza, sì, poco esatto. Dopo l'adolescenza.
Esatto. Sì, diciamo che lui si definisce proprio una persona fuori dalle righe, no? Quindi lui vive proprio una vita un po' stravagante, così si definisce, e definisce così anche la sua vita. Lui è nato proprio negli Stati Uniti, in Pennsylvania, però appunto da mamma svizzera, e poi quando è stato appunto adolescente è ritornato poi in Svizzera.
Tra l'altro, la cosa che è divertente è che se lo vedi sembra un po' a Giorgione Orto e Cucina, per farti capire un po' il livello. Sì, sì, è questo barbone grande, lungo, è veramente un tipo...
A me sono piaciute due cose, ho letto delle interviste, due cose di lui che fanno capire un po' il personaggio, che tipo è. La prima è che lui ha detto che gli piace tantissimo che la fermentazione duri da mezzo anno fino a due anni, e gli piace tantissimo che vada così piano, che di solito... Diciamo, l'idea è quella di accelerare. Abbiamo sentito prima Daniele, ci diceva la cosa bella di quest'isola è che non hanno il tempo, e tutti noi un po' ci siamo detti forse è quella la direzione da prendere, rallentare, non così estremo, ma rallentare. E la seconda cosa che ha detto è, gli hanno chiesto ma qual è la tua ultima cena ideale, e lui sorprendentemente ha detto delle patate di montagna, dei grigioni di alta montagna, del burro e del buon sale, perché le patate coltivate in quota hanno una consistenza, un aroma completamente diversi rispetto a quelli della pianura.
E beh, fa la differenza anche la terra, insomma, certo, certo. Questo, mm-hmm. questo
e magari anche con questa salsa che come si chiama il nome che definisce questa salsa?
Erbsen shoyu.
Shoyu, che tra l'altro in Giappone...
Shoyu in giapponese significa proprio salsa di soia.
Mm-hmm. Che si mette un po' su tutto.
Allora sì, no, qui apro una
parentesi, no?
Sì, sì. Praticamente appunto è l'equivalente del sale per noi, e in Giappone lo utilizzano proprio come insaporitore, no? Quindi io vedo le persone, so che le persone quando aspettano il sushi al ristorante sono lì che intingono le bacchette nella salsa di soia, ma dovete sapere che comunque cioè, è sale effettivamente, quindi sì.
Sì, non è che la puoi bere proprio, no. Così, non è che faccia benissimo.
Il sushi è giusto intingerlo così tanto nella salsa di soia, o andrebbe messo...
Anche allora. Aspetta, facciamo una domanda, Alice. Alice, tu quando vai a mangiare il sushi, sì. Ok? Prendi proprio il sushi, quindi riso sotto, sopra il pezzo sashimi di pesce. Come lo intingi?
Lo appoggio dentro.
Il riso, da che parte?
Dalla parte del riso.
Aia! Ah, qua mi casca la Alice Pedrazzini. Sai che devi girarlo? Dai, spiegalo te, scusa, sei te di casa, mica.
Sì, in realtà appunto la soia viene messa sul pesce. Quindi quando si prende il nigiri, che può essere anche in realtà mangiato con le mani.
Anzi, bisogna...
Sì, può essere anche mangiato con le mani, soprattutto quando sei a un omakase, o comunque quando ti servono, lo chef ti serve...
Segui. Cos'è l'omakase?
È praticamente il menù dello chef che ti propone lui.
Quindi arriva lo chef a sorpresa, e qualsiasi pezzo di sushi si deve prendere con le mani?
Può essere preso con le mani. Molte volte loro lo intingono già nella salsa di soia o delle salse comunque con, non lo so, con sopra un po' di yuzu o qualcos'altro.
Ponzu, no, qualsiasi. Va che tanta
capito,
roba.
Ho capito.
Però
capito.
Bisogna fare il contrario di base. Questa sì, è
la vita in conosciamo. Generale. Bisogna
prendere al contrario. Sono abbastanza d'accordo con te. Vero, vero, vero. Comunque, dicevamo, questo Marxer, secondo me, è un uomo da conoscere. Tra l'altro, se volete, potete andare tranquillamente oltre che sul sito di RSI Food per vedere l'articolo scritto dalla nostra Alu, andate direttamente su questo Das Pure, che è il suo sito, dal quale poi troverete un pochettino tutti i suoi prodotti e soprattutto la sua storia. Facciamo roba, andiamo con un po' di musica e poi si torna. Adesso ci sono i Supertramp con It's Raining Day Again. Non ancora, ma arriverà, dicono, la pioggia.
Arriva, ma magari la neve, ecco. Tra l'altro nel frattempo vi facciamo vedere su RSI La 2 gli articoli di cui vi abbiamo parlato.
Certo. Pezzo che ha fatto la storia della musica è Supertramp con It's Raining Again. Noi ancora andiamo a parlare però di cose che possono essere da spunto per i nostri ascoltatori e telespettatori.
Stavo pensando che noi abbiamo un'antenna a Seattle che ci dice sempre piove sempre,
Lina,
piove sempre, Lina, grande Lina. E noi, qualcuno può dire, parlano sempre di cibo, parlano sempre di cibo, ma in realtà...
Mio papà ha detto ieri, vino, cibo, formaggio, basta.
Ma no.
Io ho detto no.
Gli hai detto che non è solo
no.
Cibo.
E c'era, ma lo sa molto bene.
È bello perché ai genitori si può dire no, agli altri devi cercare di incondire con un po' di salsa, magari questa salsa di soia di piselli che abbiamo scoperto. C'è a Zurigo, a Luca. A Luca però non c'è solo chi crea, ma c'è anche chi crea degli eventi.
Esatto.
Quindi non solo dei prodotti. E noi stiamo arrivando al fine settimana, lo vediamo lì davanti. Che cosa c'è nel fine settimana e nei prossimi weekend, quelli che magari dobbiamo capire cosa fare, come muoverci.
Gennaio ci porta comunque degli eventi gastronomici interessanti.
E su Instagram, è appena uscito
su
il
Instagram,
carrello.
Esatto, su RSI Food. Per gli amanti appunto della festività più amata di febbraio e marzo, ci sono le prime anticipazioni del Carnevale, che appunto accompagneranno alcune città del Ticino, e con delle risottate e con anche degli alimenti tradizionali della festa. Abbiamo il Carnevale al Lago Maggiore, a Lucarnese e Valli, da lunedì 12 gennaio a domenica 1 febbraio. Poi potrete trovare tutti gli appuntamenti sul sito. Ciaspolata sotto le stelle con fondue, da sabato 17 gennaio a Campra, per gli amanti appunto delle attività all'esterno. Abbiamo anche per i giorni della merla la rassegna della cassuela, che è questo
grande
piatto
classico
tipico lombardo a base di verza e carne di maiale. E abbiamo anche poi eventi oltre Alpe per gli amanti del vino e della viticoltura, come l'Agrovina a Martini Expo nel Vallese da martedì 27 a giovedì 29 gennaio, dove appunto diciamo che Agrovina è una fiera di riferimento per il settore dell'enologia, della viticoltura.
Sì, sì.
E poi abbiamo anche il Grand Wine Hotel di quest'anno, che si svolge a Lucerna, al Grand Hotel, allo Schweizerhof di Lucerna, da venerdì 30 a sabato 31 gennaio.
Insomma, di cose ce ne sono da fare, poi ovviamente se c'è qualcosina da segnalare in più ditecelo, noi siamo qua ovviamente anche per quello, per partager, mettiamola così. E un'altra cosa che mi viene da dire è, Alu, adesso tu stai terminando insomma il tuo periodo di stage ad RSI Food, c'è qualcosa in particolare che ti ha colpito in questi mesi, ricordando che chiaramente RSI è un'azienda che forma, è formatrice, quindi dà modo ai giovani di casa nostra di poter vivere un po' il nostro mondo da tutti i punti di vista, che è un mondo veramente enorme, perché quello che vedete è questo, ma in realtà dietro le quinte c'è veramente di tutto.
Sì, è un mondo veramente enorme quello della RSI, però io mi porto a casa veramente il contatto umano. Diciamo che durante le mie uscite che ho fatto anche per RSI Food ho potuto appunto incontrare molte persone, parlarci e sapere, conoscere la loro storia. Tra l'altro un incontro che mi ha particolarmente colpita e ho apprezzato tantissimo è stato l'incontro con Giuppei Sato, grazie alla sommelier di sake Cristina Volpi.
Esatto.
Sì. E lui appunto è il pioniere di quello che è il sake di qualità in Giappone, che è il Junmai Dai Ginjo.
È una specie di grappa, più grappa. Grappa. Un'altra roba fermentata dal riso.
Fermentato a base di riso, sì sì sì.
E stiamo andando verso il sommelier di... Esatto. E tu l'hai conosciuto?
Ho conosciuto, ho avuto piacere di parlarci.
30 secondi, cosa farai adesso? Hai idee? Cosa
sì,
vai a fare?
Continuerò sempre la mia strada per il mondo della comunicazione, del marketing, sì. Sempre comunque inerente al mondo del cibo.
Buona fortuna a te, a Luca, a Luca De Toni, perdonami. E detto questo, noi invece siamo pronti a salutare. Tra poco arrivano le informazioni. Questo vuol dire sigla, Fabio, grazie. A domani. Casa Svizzera, notizie, curiosità, inviati ovunque. Alice, Fabrizio qua, tra montagne, cioccolato, un brindisi col merlot, un sorriso col formaggio. Casa Svizzera.